Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, buon inizio di giornata dalla vostra salutare ossessione quotidiana. Eccomi qua, sono tornata ma torno accompagnata e oggi in linea con me il professor Carlo Federico Perno, responsabile di microbiologia e diagnostica di immunologia del Bambino Gesù di Roma. Professore, buongiorno, grazie.
Buongiorno a voi, grazie a voi per l'invito.
Allora, professore, in questa chiacchierata di inizio mattina io vorrei mettere un attimo da parte la campagna vaccinale. Abbiamo parlato tanto dei vaccini, di Pfizer, di Moderna, di AstraZeneca, di quelli quindi a disposizione, di quelli che arriveranno, ma la domanda che sorge spontanea è: intanto che la macchina organizzativa della campagna vaccinale, no, è partita e procederà, ma al momento come viene curata oggi la malattia? Dopo tanti mesi di convivenza con il virus, che cosa è cambiato? E partirei dalle forme cosiddette lievi. Molte persone risultano positive al tampone e vengono curate al proprio domicilio.
Beh, sicuramente noi abbiamo imparato tantissimo. Non credo veramente non sia mai successo che dopo che questo virus è comparso, stiamo parlando di un anno fa o poco più, noi abbiamo già una diagnostica avanzata, abbiamo farmaci, abbiamo soprattutto un vaccino. Questo è veramente incredibile. Quello che manca però, e questo va detto, sono farmaci assolutamente specifici nei confronti del virus. Questo dobbiamo dirlo, perché questa malattia noi la distinguiamo da un punto di vista proprio clinico in due grandi fasi, una fase virologica e una fase più immunologica. Che significa? Questo riguarda tutti, perché la fase virologica è la fase in cui è il virus che comanda, che replicando fa danno, ecco, noi dobbiamo combattere il virus. Poi c'è una seconda fase più avanzata, più grave, quella che chiamerei ospedaliera, in cui il virus continua ad esserci ma si è scatenata la famosa tempesta citochinica, noi dobbiamo combattere quella, perché a volte combattere il virus in questa seconda fase non basta. Cosa fare in casa nella cosiddetta fase virologica? Non abbiamo, questo devo dirlo e lo dico con dispiacere per certi versi, ma bene per altri, non abbiamo farmaci antivirali specifici da somministrare a domicilio in questa fase, ma sappiamo con certezza che gli antinfiammatori, dei semplici antinfiammatori somministrati in casa nelle fasi precoci, sono già di grande aiuto, perché questa malattia colpisce i vasi sanguigni, colpisce appunto i tessuti dando infiammazioni, già soltanto riducendo l'infiammazione si combatte il virus. Quindi in casa già poter dare degli antinfiammatori in attesa di avere dei farmaci antivirali specifici da somministrare in casa è già più di qualche cosa.
Professore, cortisone ed eparina, quando vengono prescritti? Perché vengono prescritti anche alle persone che affrontano la malattia al proprio domicilio, naturalmente sotto il controllo del medico curante.
Di solito quando facciamo queste interviste ognuno di noi cerca di essere molto attento a non toccare tasti delicati. Io in questa volta invece devo andare un pochettino giù duro.
Io la ringrazio perché poi tutti noi leggiamo su internet, sentiamo anche le notizie, leggiamo i giornali, e allora anche all'amico che sappiamo essere positivo a casa viene da dire: ma scusa, ma tu l'eparina non la prendi? Ma non ti ha dato comunque il cortisone? Quando? Perché? Allora c'è grande confusione. Io le ho fatto questa domanda proprio piatta piatta per chiederle come e quando vanno somministrati questi farmaci e a chi.
Io le rispondo piatto. Allora, noi sappiamo da 60 anni che la somministrazione del cortisone aumenta la replicazione dei virus, di tutti i virus, e in particolare dei virus ad RNA come questo virus. Quindi in sostanza, nel momento in cui noi nella fase virologica, la fase domiciliare, diamo il cortisone, altro non facciamo che aprire le porte al virus, dicendo al virus replica il più possibile, perché il cortisone abbassa le difese immunitarie, che sono le difese che noi cerchiamo di preservare attraverso i famosi integratori e altro, e poi magari prendiamo il cortisone. In casa il cortisone per le malattie, la fase lieve della malattia, non dovrebbe mai essere dato. So che in questo momento sto andando contro indicazioni dei medici domiciliari, però l'esperienza che abbiamo noi in ospedale di trattamento è un'esperienza molto maggiore. Devo dire, mai il cortisone a persone che sono in condizioni diciamo così, lievi, hanno un virus che sta replicando, attenzione che il cortisone aumenta il rischio di replicazione del virus e quindi di progressione della malattia in questa fase. Poi vedremo nella fase ospedaliera, dove invece il cortisone è particolarmente importante. E l'eparina? E l'eparina è un farmaco che riduce la coagulazione del sangue. Noi sappiamo che questo virus determina una coagulazione del sangue e può uccidere anche grazie a questo. Quindi l'eparina è un salvavita, ma come il cortisone se dato nelle condizioni giuste. Facciamo un esempio. Abbiamo una persona che è un anziano che sta in casa e gli diamo l'eparina per preservarlo dal coronavirus. E magari questa persona ha disturbi della coagulazione e stando a casa non lo sappiamo. Poi magari gli viene un'emorragia, dice gliela ho data il coronavirus, no, gliel'ha data l'eparina. Quindi cortisone ed eparina sono due farmaci salvavita che vanno usati nel tempo giusto e nel modo giusto della malattia. Dati in casa indiscriminatamente può essere veramente pericoloso. Mi dispiace, devo dirlo in maniera molto diretta.
Allora, il problema però rimane quello di scoprire precocemente i pazienti che poi svilupperanno delle forme più severe, o meglio una risposta infiammatoria eccessiva. Come si fa? E dopo quanti giorni il paziente che è a casa, al proprio domicilio, con il tampone positivo, può ritenersi fuori pericolo, cioè non correre il rischio che la malattia che nella sua fase iniziale mima i sintomi di un'influenza si trasformi in una forma più severa che in alcuni casi necessita il ricovero?
È un lavoro di team, un lavoro collaborativo che parte da un presupposto fondamentale: il paziente a casa deve essere seguito. Ci sono una serie di parametri che devono essere seguiti con attenzione e noi lo sappiamo. Uno di questi è la febbre. Se la febbre permane alta sufficientemente a lungo, beh, questo è il segno che il virus sta lavorando. Qui c'è poco da fare, il ricovero diventa particolarmente importante.
La febbre alta, mi scusi, così le faccio tutte le domandine. La febbre alta cosa si intende? Dai 38 in su, perché ci sono persone che dicono per me la febbre alta è già 37,2. Chiariamo, cosa vuol dire febbre alta?
È vero, ci sono persone che si lamentano anche con 37,2. Lì dipende anche dall'età della persona e dal coefficiente di rischio. È chiaro che un novantenne che ha stabilmente più di 38 per me è a rischio.
Sì.
Quindi deve essere considerato questo aspetto. Se poi ci mettiamo il secondo elemento, per esempio la saturazione dell'ossigeno, che è importantissimo che sia seguita a casa, i saturimetri si comprano su internet e si comprano in farmacia con grande facilità. Se la saturazione dell'ossigeno scende sotto una determinata soglia, e anche questa è diversa da persona a persona, perché è evidente che una persona che ha una saturazione dell'ossigeno ancora buonina, ma ha 90 anni, insisto su questo aspetto, e sta peggiorando, deve essere rapidamente ricoverata.
Certo.
Come un giovane che ha 38 probabilmente può stare a casa, ma un giovane che ha 39,5, 40 di febbre stabilmente e o la saturazione dell'ossigeno scende altrettanto rapidamente o ci sono altri sintomi che indicano un'evoluzione della malattia, lì bisogna ricoverare. Il trattamento a casa non è consigliato.
Riguardo al saturimetro, professor Perno, ho capito che varia se una persona è anziana o un giovane, ma utilizzando il saturimetro come posso orientarmi?
Diciamo che questo,
sopra i 95, sotto i 95, 98 è buono, se scende, cioè c'è una soglia di sotto del quale è bene preoccuparsi?
Stavolta la risposta è trasversale, non va giù piatta, perché lì non è lei a doverlo stabilire, ma il medico. Ecco perché dicevo che deve esserci un attento monitoraggio del paziente a casa. Non può essere soltanto il paziente, uno gli dà il saturimetro, gli antinfiammatori e il termometro, arrangiati. Tutto questo deve essere modulato dal medico, soprattutto il medico curante. È fondamentale che il medico curante, che conosce il paziente,
certo,
segua attentamente l'evoluzione. Ecco, è lui a decidere qual è la saturazione di ossigeno che è pericolosa. C'è qualcheduno, uso dei numeri che a gran parte della gente non significa nulla, ma c'è qualcuno che sotto i 94 è già a rischio, c'è qualcheduno che può reggere fino a 90, anche 88, 87, ripeto, sono numeri che per noi sono comuni, ma per chi è a casa non significano nulla. È il medico che deve decidere, alla luce dell'evoluzione della malattia, cosa fare.
Professor Perno, anticorpi monoclonali vengono somministrati nel momento giusto, ma quando e a chi?
Mi atterrei alla seconda affermazione che lei ha fatto, cioè vanno somministrati al momento giusto. Perché? E ci ricolleghiamo alla mia prima affermazione: questa malattia ha una fase virologica e una fase immunologica. Questi anticorpi monoclonali sono potentissimi antivirali, cioè agiscono contro il virus abbattendo la capacità del virus di replicare. Quando è che il virus è dominante nella malattia? Abbiamo detto nelle fasi precoci. Lì vanno usati gli anticorpi monoclonali. Quindi gli anticorpi monoclonali sono una grande risorsa, hanno un limite che va considerato. Gli anticorpi monoclonali normalmente sono a somministrazione ospedaliera e la fase cosiddetta lieve è una fase domiciliare.
E proprio allora, per questo, certo, come si fa?
Bisogna trovare, e qui le autorità ci devono aiutare a trovare un equilibrio, per far sì che i monoclonali vengano usati nel momento giusto e non troppo tardi, ma che vengano usati sotto stretto controllo, perché non dimentichiamo che sono farmaci che possono avere degli effetti collaterali indesiderati anche di un certo rilievo. Non sono sicuro che possano essere somministrati a domicilio, quindi è necessario generare, insieme all'autorizzazione ad usarli, un network, una rete di utilizzo che coinvolga il medico di famiglia, coinvolga ovviamente un centro ospedaliero. Ecco, è un qualcosa che deve essere usato con grande intelligenza e con grande attenzione.
Quindi, professor Perno, da quanto lei ci racconti, i tempi sono ancora lunghi.
No, credo di no, nel senso che i monoclonali sono stati, come ha detto bene lei prima, di fatto sdoganati. Ci sono dei paesi nei quali sono già di uso corrente. Il punto è costruirci intorno a un percorso.
È questo che immagino richieda tempo, o mi sbaglio?
Potrebbe, è una volontà politica, questo è un qualcosa che può essere fatto abbastanza in fretta. Abbiamo i medici di famiglia, abbiamo gli USCA, abbiamo gli ambulatori ospedalieri, abbiamo la possibilità di lavorare in gruppo per far sì che questi farmaci vengano usati al meglio, sapendo che di loro ancora non sappiamo tutto, non abbiamo ancora una conoscenza pienissima delle loro potenzialità. Per esempio, alcuni di questi monoclonali potrebbero essere usati una volta sola e avere efficacia per 3 mesi, quindi potrebbero essere anche usati per prevenire addirittura l'infezione, pensi? Ecco, tutto questo va.
Oppure somministrati alle persone che magari non possono fare il vaccino.
Oppure somministrati alle persone che non possono fare il vaccino, assolutamente sì.
Però sembra che non rispondano alle varianti.
A me non risulta che i monoclonali in questo momento abbiano un'efficacia minore nei confronti di determinate varianti. Sono in corso degli studi, questo sì.
Non opinioni, ma evidenze.
Esattamente, noi dobbiamo lavorare per evidenze, non devono essere evidenze troppo tardive perché sennò arriviamo quando la malattia è sparita, dobbiamo lavorare con questi farmaci, con questi vaccini man mano che conosciamo e cambiare rotta man mano che aumentano le conoscenze.
Professore, grazie a proposito per questa bella chiacchierata che ha fatto con noi.
Grazie a voi e speriamo che tutto questo possa essere utile per il nostro futuro.
Grazie, grazie al professor Perno, a Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo, a proposito di ricerca, proprio alle 12, subito dopo il GR, per commentare i risultati che arrivano dalle ricerche. Vi aspetto.